Naturalmente buon sabato a voi tutti, non solo qui presenti, ma anche a tutti i nostri fratelli che si sono collegati e che puntualmente ci seguono via internet. Alcuni lettori ci hanno fatto questa domanda. Queste domande, più di una, dicono: perché voi, quando ascoltiamo, perché non ci frequentano, quindi non ci conoscono personalmente, dicono: perché voi, quando iniziate il servizio, dite sempre buon sabato, e gli altri rispondono buon sabato. Se siete cristiani, perché osservate il sabato e non la domenica come giorno di culto? Ora, noi siamo cristiani, ma prima di rispondere a queste loro domande, invito i nostri lettori, che legittimamente pongono queste domande, li invito a porsi quest'altra domanda. Per quale motivo i giorni della settimana portano nomi secondo gli astri, tipo Luna, Marte, Giove, eccetera, eccetto un solo giorno, che si chiama sabato, dall'ebraico Shabbat, che significa riposo, letteralmente. E vi garantisco che quanto saprete rispondere a questa domanda in modo sicuro, inequivocabile, avrete già capito pienamente le ragioni per cui noi osserviamo il sabato come giorno di culto. Anzi, il giorno in cui questi nostri lettori lo capiranno pienamente, saranno loro per primi ad augurare buon sabato agli altri. Quindi, rispondo adesso alla domanda: perché osservate il sabato? Perché lo osserviamo? Prendete nota per chi non sa perché lo osserviamo. Noi osserviamo il sabato perché seguiamo semplicemente l'esempio di vita di Gesù Cristo. Difatti andiamo in 1 Giovanni capitolo 2, nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 2, noi troviamo un comandamento, non un suggerimento, ma un comandamento. In 1 Giovanni 2, versetto 6, troviamo scritto: chi dice di dimorare in Lui, cioè in Cristo, deve camminare anch'egli come camminò Lui. Chi dice di essere cristiano deve seguire le orme di Cristo. E Gesù è il nostro Salvatore, il perfetto esempio da seguire. Non è un esempio da memorizzare e basta, è un esempio da seguire. E siamo chiamati a camminare con Lui. Ripeto, non è un suggerimento. Chi si ritiene cristiano deve camminare come Lui. E questo lo scrive un apostolo come Giovanni, al quale fu rivelata l'Apocalisse. Come si comportava Gesù? Perché vabbè, vogliamo seguire le orme di Gesù. Come si comportava Gesù nei confronti del sabato? Il tema è il sabato. Chiaramente potremmo fare tanti sermoni su come Gesù si comportava in tante altre circostanze, per tante altre cose. Ma il tema oggi è il sabato. Come si comportava Gesù nei confronti del sabato? Lo osservava il sabato oppure lo ignorava? Tutto il Nuovo Testamento, per chiunque vuole prendersi la briga di studiare il Nuovo Testamento, troverà che Gesù santificava il sabato e non un altro giorno, il sabato. E Gesù santificava il sabato in modo specifico, in uno spazio temporale che per tanti è strano, cioè dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, come le scritture affermano in vari luoghi della Bibbia. E Lui ci ha detto di fare lo stesso con il suo esempio. E noi seguiamo le sue orme pienamente. Noi le seguiamo. Ma tu, lettore, tu che ci guardi dal video e che ci segui da lontano, e che speriamo sia una lontananza soltanto fisica ma non spirituale, tu stai apprendendo qualcosa di straordinario che noi ti invitiamo a verificare con i tuoi stessi occhi nella Sacra Bibbia. fino a che punto sei disposto a seguire le orme di Gesù Cristo? Perché milioni di persone dicono di essere cristiani, però quando si tratta di seguire le orme di Gesù pienamente, lì allora si vede la differenza. Difatti molti tendono a dire frasi del tipo, beh, ma il sabato è una cosa dell'Antico Testamento. Oppure, per giustificarsi che non osservano il sabato, dicono, beh, ma il sabato non ha nulla a che fare con la salvezza. Ma è vero? Oppure dicono, non siamo costretti a santificare alcun giorno particolare. Oppure la santa adunanza del sabato è stata spostata da sabato alla domenica. Ma sono tutte queste affermazioni vere? Ora noi leggeremo e lasceremo che sia Dio a dire se tutte queste affermazioni sono menzogne o se sono la verità. Difatti queste frasi, io da tanti anni studio la Sacra Bibbia, mi sono accorto che queste frasi non rispecchiano la verità biblica, non rispecchiano il modo in cui io vivevo. E ho dovuto allinearmi a quello che la Sacra Bibbia mi dice. Difatti una prima verità fondamentale a sostegno del sabato si trova in Ebrei capitolo 13. Questa è l'epistola dell'Apostolo Paolo ai suoi connazionali ebrei, nel capitolo 13, nel versetto 8. Una scrittura apparentemente molto semplice, ma che è colma di significato e di implicazioni anche profetiche. Perché cosa dice questa scrittura? In Ebrei capitolo 13, versetto 8. Perché tutto il sermone viene impostato su questa scrittura. Non vi prego di prenderne nota. Quindi Ebrei capitolo 13, versetto 8. Qui l'Apostolo Paolo dice, ma non lo dice lui, gli è rivelato da Dio. Perché se non crediamo che gli è rivelato da Dio, possiamo gettare la Bibbia. Dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che significa questo? Andiamo per ordine. Il fatto che Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno si riferisce a ciò che Lui ha fatto in passato. Ciò che Lui sta facendo da 2000 anni a questa parte è ciò che Lui farà. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, quando lui dice che è lo stesso, e sta raccontando, in altre parole, ciò che lui farà in futuro, anche in relazione al giorno del sabato, ciò che lui ha fatto, ciò che lui sta facendo e ciò che lui farà in relazione al sabato. Infatti, se leggete con attenzione la Bibbia, e ovviamente se la credete, scoprirete che Gesù Cristo è colui che ha creato e santificato il riposo sabbatico. Quale settimo giorno della settimana, al tempo della creazione? Ora, alcuni di voi dice, ma questa è una verità che noi conoscevamo. Voi? Ma quanti non la conoscono? Gesù Cristo è colui che ha creato e santificato il riposo sabbatico quale settimo giorno della settimana al tempo della creazione. Come possiamo sapere con certezza che il creatore del sabato è stato Gesù ancor prima di essere Gesù? Questa verità si trova nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Quindi Giovanni capitolo 1 nel versetto 14. Vi dirò delle cose estremamente semplici, per molti di noi semplici, ma per il resto dell'umanità non è così semplice. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, dove leggiamo che la parola o il verbo, come dicono i cattolici, la parola o il verbo si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi, racconta l'Apostolo Giovanni, su ispirazione divina, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lui testimonia di aver visto Cristo nella sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Questo è un chiaro riferimento a Gesù, nessuno lo può negare. Qualsiasi teologo, qualsiasi pastore, sacerdote sa che questa è la verità cardine, una verità cardine. Ma la parola o il verbo, prima di farsi carne e prima di abitare fra di noi come Gesù, chi era? Andiamo alcuni passi indietro, nel primissimo versetto di questo stesso capitolo, Giovanni 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola o il verbo, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Qui dice chiaramente che la parola o il verbo era Dio con Dio, presso Dio. Egli, il verbo, era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, quindi anche il sabato, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Notate bene, nel principio qualcuno creò. Quindi notate bene che Lui è il creatore del sabato. Difatti comprendiamo pienamente l'implicazione di questa rivelazione biblica. Perché tante volte io, molti anni fa, quando leggevo con una superficialità, vedevo solo la superficie delle parole, ma non capivo, come se ci fosse un velo davanti ai miei occhi. Quindi qui è rivelato che la parola e Gesù Cristo sono la stessa persona. La parola o il verbo e Gesù Cristo sono la stessa persona. Il medesimo Dio è il creatore di tutte le cose. Quindi ciò significa che Gesù Cristo è colui che ha creato e santificato il sabato, quale settimo giorno della settimana, al tempo della creazione. Quindi non soltanto la Bibbia ci dice che la parola, il verbo, divenne Gesù, ma ci spiega anche che egli fece ciò molto tempo prima di diventare Gesù, e dice infatti che egli creò tutte le cose in accordo con la perfetta volontà del Padre. Molti dicono: ma Gesù ebbe una volontà diversa dal Padre. No, Gesù diceva sempre: io non dico nulla di mio, io dico quello che mi dice il Padre, quello vi dico. Quindi è una unica volontà, quella del Verbo, della parola, e quello che è il Dio che chiamiamo Dio Padre. Quindi dice infatti che egli creò tutte le cose in accordo con la perfetta volontà del Padre. Non dice alcune cose, non dice altre cose, dice tutte le cose. Tutte le cose furono fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna cosa è stata fatta. Quindi in Genesi capitolo 2, andiamo in Genesi capitolo 2, questo dovrebbe essere facile andarlo a trovare. In Genesi capitolo 2, nel versetto 1, quante volte abbiamo letto questa scrittura? Genesi 2, dal versetto 1, dice: così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Non è una cosa fatta, come per dire, una cosa che è fatta è diversa da una cosa che è creata. Cioè io posso fare qualcosa se trovo gli elementi, li compongo e ho fatto. Ma se io creo, porto in divenire qualcosa inesistente prima. Quindi Lui l'ha creata e l'ha fatta. Uno spazio temporale dedicato a Lui e a noi. Un appuntamento ben preciso. Ora, se avete capito e accettato la parola di Dio fino a questo punto, cioè che il verbo, la parola, è Dio, e che il sabato è stato creato da colui che poi divenne Gesù Cristo, e che Gesù Cristo e la parola o il verbo sono la stessa persona, allora se avete accettato la parola di Dio fino a questo punto, saprete rispondere correttamente alle seguenti domande. Chi ha creato i cieli e la terra? La parola, il verbo, colui che divenne, che si fece Cristo. Chi ha creato il riposo sabbatico nel settimo giorno? La parola, il Verbo, colui che è diventato Cristo. Chi ha benedetto e santificato il sabato quale settimo giorno? La parola, il Verbo, colui che divenne Gesù Cristo. Chi si è riposato nel settimo giorno dopo aver creato tutto? La parola, il Verbo, colui che si è fatto Gesù Cristo. E chi ha stabilito che il sabato è santo ed è il vero settimo giorno della settimana? La parola, il Verbo, colui che divenne Gesù Cristo. Cioè, se noi imprimiamo queste verità fondamentali, basilari, noi potremo andare avanti a comprendere tutto il resto. Se noi non crediamo in questo, allora questo mio parlare non entrerà nella testa di chi non crede. Ora, se saprete dare questa risposta, se sapremo dare questa risposta, ogni volta che ci viene fatta una domanda per rispondere, dare testimonianza della nostra fede, allora sapremo anche affermare che il giorno di sabato è stato creato da Gesù Cristo, molti secoli prima di Abramo e millenni prima di Mosè e dell'Antico Testamento. Sembra che io ribadisca, sembra che tutte queste cose siano un ribadire, ma in realtà io aggiungo parola dopo parola, paragrafo dopo paragrafo, aggiungo elementi in più. Quando noi pensiamo che il sabato è stato fatto, creato al tempo di Adamo ed Eva, dobbiamo anche aggiungere che è stato creato prima di Abramo e che è stato creato prima di Mosè, quando ancora gli ebrei nemmeno esistevano, e che non esisteva ancora quello che oggi viene chiamato patto antico, vecchio patto, con Israele. Il sabato non è un giorno qualunque. Non è un giorno ebraico, non è un giorno mosaico. È stato benedetto da Dio, il quale lo separò da tutti gli altri giorni alla creazione. Alla creazione. Riuscite a vedere quanto è importante per Dio il sabato, il riposo? Che motivo aveva Lui per creare, per completare la sua creazione di sette giorni creando il sabato? Che motivo aveva di prendersi questa preoccupazione? Egli ha perfino indicato lo spazio temporale in cui il riposo sabbatico deve essere goduto e santificato, dal tramonto di venerdì fino al tramonto di sabato, e nella Bibbia Dio calcola il tempo da sera a sera, da tramonto a tramonto, come egli rivela, molti di voi sapete, ma per chi vuole annotare, Levitico 23, nel versetto 32, e poi in Genesi capitolo 1, versetti 5, 8, 13, 19, 23 e 31, dove dice che dalla sera alla mattina si compivano i giorni della creazione. Tutto ciò che è santificato dalla parola di Dio è speciale e prezioso per Dio. Egli ha reso il sabato come giorno unico e speciale, non un altro giorno, il sabato. E ci ha chiesto di santificarlo in suo onore, che significa fare una cosa in onore di un'altra persona, significa riconoscerne i pregi, le qualità, l'autorità, quello che vogliamo. Quando uno non fa questo, non onora quella persona. Praticamente Dio ha creato e ha donato. È come se qualcuno ci dona qualcosa e noi quel dono non lo accettiamo o lo buttiamo via. E quindi Lui ci ha chiesto di santificarlo in suo onore, ma anche in ricordo della sua creazione. In ricordo della sua creazione. E ci ha chiesto anche di trarne da esso tutti i benefici fisici e spirituali per cui è stato creato. Quello della famiglia unita, quello non solo a livello umano, ma anche come famiglia umana con la famiglia di Dio. Ricordate ciò che dice la Scrittura? Non dimentichiamola mai. In Ebrei 13,8 Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Abbiamo visto che ieri, al tempo della creazione, Gesù creò il sabato e lo santificò quale settimo giorno, ma Gesù è lo stesso anche oggi, non è mutato. Ciò vuol dire che per Cristo il sabato è santo ancora oggi e lo sarà in eterno, perché se noi facciamo uno sbalzo nel tempo, dal tempo in cui Dio creò il sabato al tempo in cui Gesù Cristo tornerà sulla terra, noi vedremo qualcosa di straordinario, vedremo quello che Dio ha fatto vedere al suo profeta Isaia. Andiamo in Isaia capitolo 66, in Isaia 66, nel versetto 23, dice: avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. E quando essi usciranno, i veri adoratori di Dio, vedranno i cadaveri degli uomini che si saranno ribellati contro di me. Guardate che questa è una profezia che riguarda il nostro futuro. Quindi se noi, senza più guardare nemmeno tanto il passato, ma guardiamo al futuro, in ogni caso noi vediamo che quando Cristo verrà, Lui non ignorerà le persone che si ribellano a Lui e al suo sabato. Non è incredibile? Sembra incredibile una cosa di questo genere. Perché non è soltanto una questione di osservare meramente 24 ore, ma dietro questa osservanza c'è il riconoscimento di chi l'ha dato e c'è il riconoscere che chi l'ha dato è il nostro Re. E che noi, al di là dei governanti umani, il nostro vero Re è colui che ha creato il sabato e ci dà un appuntamento nel sabato come famiglia. Quindi qualcuno magari è sorpreso, qualcuno, forse più di qualcuno, è sorpreso. Gesù Cristo, il nostro Salvatore, afferma che il sabato è il giorno che Egli ha stabilito per l'adorazione. Noi dobbiamo lavorare tutti i giorni, specialmente uscendo dal giardino dell'Eden, da quando l'umanità non è più dentro l'Eden, ha perduto il riposo di Dio, ha perduto. Non doveva affaticarsi con il sudore della sua fronte per guadagnare un pezzo di pane all'uomo. La donna non doveva partorire nel dolore. Non dovevano esserci nel regno di, cioè nell'umanità, non dovevano esserci tutti i mali che vediamo oggi. E vuoi vedere che prima ancora che Dio scrivesse sul tavolo di pietra 10 comandamenti, il primo comandamento che loro, o la prima cosa che loro perdettero, fu proprio questo riposo, questa serenità, questa unità familiare con Dio, che avrebbe, è come in una famiglia, quando in una famiglia tutti si amano, tutti collaborano, tutti regnano nella stessa e tutti remano nella stessa direzione, la famiglia prospera, la famiglia è serena, è felice. Quando ognuno rema, ognuno per il proprio conto, c'è divisione, solitudine, sofferenza. Difatti, Dio dice che il sabato è il giorno che Egli ha stabilito per l'adorazione ed è stato fatto al momento della creazione, dopo millenni, quando Gesù ritornerà sulla terra con l'immortalità e potenza di Dio, allora il sabato sarà ristabilito in maniera formale per tutti, come una legge. Oggi siamo liberi anche di profanarlo e apparentemente non traiamo le conseguenze, apparentemente. Ma c'è una conseguenza, forse più di una conseguenza negativa. Il sabato sarà ristabilito come il giorno in cui ogni carne, tutta l'umanità, si prostrerà in adorazione. Quindi noi oggi però sappiamo questa verità, sappiamo che è una cosa che viene dalla creazione, sappiamo che quando verrà Cristo sarà imposta a tutte le nazioni e coloro che si ribelleranno, in modo evidente, si ribelleranno al Creatore e non la passeranno liscia. Infatti l'osservanza del sabato è strettamente legata al nostro riconoscere e onorare Gesù Cristo come Dio, come nostro Re e sovrano di tutti i popoli. Ecco perché lo osserviamo oggi, sin da ora, perché non è mai cessato il sabato. Il sabato è il quarto dei 10 comandamenti che Dio detta a Israele al tempo di Mosè. Diamogli uno sguardo, anche se l'abbiamo visto tante volte in Esodo 20, versetto 8. In Esodo 20, nel versetto 8, Dio disse al popolo di Israele: ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Molti si concentrano sul fatto che Dio dice che dobbiamo santificare questo giorno, ma si dimenticano o non notano un accorato appello a ricordare. Perché lui dice ricordati del giorno di riposo? Stava forse inventando un nuovo giorno? No, ma comandò loro di ricordare ciò che lui aveva fatto alla creazione. Perché molti già a quel tempo non credevano più in un Dio creatore, anche fra gli ebrei stessi. Difatti oggi, dopo 2000 anni, ci sono quelli dell'evoluzione che dicono che la creazione non è una creazione, perché non c'è un creatore. E quindi siamo il risultato di una causa cieca, priva di scopo. Non c'è un Padre eterno che ha creato tutte le cose. Nelle scuole insegnano questa bestemmia. Nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e perfino nelle università insegnano questo. Difatti, se voi vedete in Esodo capitolo 31, nel versetto 13, Dio dice al popolo di Israele: questo è un segno fra me e voi. A quel tempo Dio non parlava con il mondo intero, ma parlava con un campione di umanità che l'aveva liberato, che era visto da tutti gli altri popoli come il popolo più infimo della terra, schiavo, erano schiavi, li libera e gli dice: io vi do questo sabato, ma non lo inventò a quel tempo, semplicemente lo rivelò a quelli, che alcuni di quelli già lo conoscevano. Tant'è vero che Dio disse loro: ricordatevi del sabato. Ma la maggior parte del popolo era ignorante. Secoli dopo, Dio si fece carne in qualità di Cristo e disse: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge. Andiamo a vedere questa scrittura in Matteo 5, nel versetto 17, dove Dio, nella fattispecie di Gesù Cristo, dice: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. E molti questa scrittura la leggono, la capiscono nel modo più sbagliato possibile, cioè come se Cristo dicesse in modo pazzo: io non sono venuto per abolire la legge, ma sono venuto per abolirla. Cioè è assurdo. Nel versetto 18 lui dice: perché in verità vi dico che finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia compiuto. E in altre occasioni Gesù diceva: pregate che la vostra fuga non avvenga di sabato. Ora, il cielo e la terra esistono ancora, cioè neppure uno iota della legge passerà. E quindi la terra e il cielo esistono ancora, e quindi pure il sabato è ancora valido. Gesù non ci chiede di osservare la domenica. Gesù non ci chiede di osservare la domenica, ma il sabato. La domenica non è il vero settimo giorno della settimana, è in realtà il primo giorno della settimana storicamente dedicato al Dio Sole, tant'è vero che alcuni popoli ancora lo chiamano Sunday, giorno del sole, da parte di governi pagani che hanno sempre fatto guerra alla parola di Dio. Vi hanno detto, per esempio, alcune menzogne fondamentali, ma che noi dobbiamo sapere come smentirle. Vi hanno detto che il nuovo giorno di riposo è la domenica. Vi hanno detto che il nuovo giorno di riposo è la domenica, perché Gesù Cristo sarebbe risorto di domenica. Bene, io vi vi porto all'attenzione di una cosa minima, di un dettaglio minimo che smentisce questa cosa. Non vi porterò una relazione molto complicata. Ci sono, noi abbiamo una letteratura che spiega in modo approfondito e che prova che Cristo non è risorto la domenica. E cerchiamo di smentire questa menzogna. Cristo non è risuscitato la domenica, noi affermiamo, e vi diamo la prova. Leggete i Vangeli e riflettete. I Vangeli affermano che Gesù morì alle 3 di pomeriggio, cioè morì all'ora non ebraica equivalente alle 3 di pomeriggio. Non c'è teologo, non c'è pastore, non c'è sacerdote che non sia d'accordo con questo. Tutti i più grandi studiosi affermano questo. Gesù morì all'ora nona, equivalente alle 3 di pomeriggio. E i Vangeli affermano che Gesù doveva risuscitare da morte esattamente dopo 3 giorni e 3 notti. È vero? Cioè dopo 72 ore. 3 giorni e 3 notti sono 72 ore. Alla stessa ora, alle 3 di pomeriggio. Alle 3 di pomeriggio. Ora, il fatto che all'alba del primo giorno della settimana, oggi chiamato domenica, Gesù avrebbe dovuto essere ancora morto in attesa di risuscitare alle 3 di pomeriggio. Invece all'alba di quel giorno, di quel primo giorno, il sepolcro era già aperto, era vuoto. Perché? Gesù aveva mancato di adempiere la promessa, anziché di risuscitare dopo 3 giorni e 3 notti, risuscitò dopo 2 giorni. No, in realtà il fatto è che Gesù era già risorto e precisamente alle 3 di pomeriggio, dopo le 72 ore, del giorno prima, cioè il sabato. È semplice. Il fatto che non era ancora nella tomba quel primo giorno è la prova lampante che Gesù non risuscitò all'alba. All'alba, quando andarono, non lo trovarono. La tomba era già aperta. L'altra menzogna è che vi hanno detto che il sabato è stato creato solo per gli ebrei. Non è vero? Questa è una cosa che gira. E da questo il sabato è stato abbandonato dalla cristianità imperiale a motivo dell'antisemitismo che storicamente c'è stato contro gli ebrei. Ma anche questa è una grande menzogna. Il sabato non è solo per gli ebrei. Anzi, gli ebrei non l'hanno mai veramente osservato come Dio avrebbe voluto. Non fu creato al tempo degli ebrei, al tempo di Mosè, ma fu creato al tempo di Adamo ed Eva. Quindi il sabato è il giorno santo e creato, stabilito da Dio per l'intera umanità, per te, per me, per tutti i popoli. Quando Dio creò Adamo ed Eva, Adamo ed Eva erano la rappresentanza dell'intera umanità. Da lì sono venuti tutti i popoli. Difatti andiamo in Isaia capitolo 56 e prendete nota di questa scrittura importante, perché anche se è scritta nell'Antico Testamento, sono profezie che riguardano il nostro presente e il nostro futuro. In Isaia 56, nel versetto 2, Dio dice: «Beato l'uomo che agisce così, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male». Beato l'uomo che osserva il sabato. Quando dice beato l'uomo, non dice beato l'ebreo, dice beato l'umanità, beato qualsiasi uomo che fa questo. Perché nei versetti 6 e 7, notate bene, dice che tutti quelli che osservano il sabato, non fa distinzione di popolo o di razza, tutti quelli che osservano il sabato, nel versetto 7 dice: «Io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli». La mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. E notate bene, dice: «Io li rallegrerò nella mia casa», mentre invece gli ebrei avevano trasformato il sabato in un giorno quasi funerario, non in un giorno di festa. E se andiamo in Marco capitolo 2, nel versetto 27, Gesù ribadisce che il sabato è stato fatto per l'uomo, cioè per l'umanità. E per quale scopo Dio ha fatto il sabato? Affinché l'umanità, come un'unica famiglia, che oggi non è, anche perché vediamo c'è chi osserva la domenica, c'è chi osserva il sabato, c'è chi osserva in una maniera sbagliata, c'è chi osserva il venerdì, c'è chi non osserva alcun giorno, perché è il Dio di se stesso, si riposa quando vuole, perché l'uomo quando si tratta di riposare, quando si tratta di fare vacanza, la vacanza se la fa. Per quale scopo? Affinché l'umanità, noi tutti, potessimo ascoltare e adorare il vero Dio nel giorno stabilito da Dio, riconoscendolo in tal modo come nostro creatore. Riconoscendolo in tal modo come nostro creatore. E riconoscendo che tutto ciò che esiste ha un creatore. Quando noi non crediamo al sabato, noi non crediamo di fatto, o perlomeno anche se non l'abbiamo mai detto così, nella vita di tutti i giorni ci comportiamo come se non ci interessa da dove veniamo. Quindi vi diranno anche, ecco un'altra menzogna, che il sabato originale è stato perduto. Come facciamo a sapere che il sabato che noi stiamo osservando è il sabato della creazione? Dicono questo. Anche questa è una scusa, una menzogna, perché Dio non può aver perso il suo sabato. Dio non ha perduto il suo sabato. Quando Dio mandò Mosè da Aronne da Faraone, gli disse: manda il mio popolo, liberalo e mandalo nel deserto a fare una festa, si riferiva al sabato, dagli il giorno libero. Però a Faraone nessuno si chiede qual era il giorno di adorazione da parte di Faraone e degli egiziani. Non era il sabato, era la domenica. Quello che noi oggi chiamiamo domenica è quello che allora essi chiamavano Sunday, quello che loro chiamavano Sunday, cioè Dio soledì. Quindi vediamo che in realtà questa cosa ci porta a capire qualche cosina in più rispetto a quello che avevamo detto prima. Dio non ha mai perduto il suo sabato. Furono Adamo ed Eva a perdere il sabato quando si li ribellarono al Creatore e furono cacciati via, e da lì ovviamente tutti i loro discendenti, a cominciare dai babilonesi, da tutti, anche degli egiziani, che sono state le prime civiltà storiche d'Egitto, hanno seguito tutti il cattivo esempio di Adamo ed Eva, scegliendo un giorno diverso dal sabato per esaltare se stessi anziché il vero Dio. Perché Gesù ha detto: il regno di Dio, che doveva essere su questa terra, dice, se lo sono presi i violenti. Il regno di Dio se lo sono presi i violenti. Difatti, chi, da allora ad oggi, chi governa, sono tutti governanti umani che dicono io voglio governare, o con la guerra, o con il sangue, o con i sistemi democratici, tutti vogliono comandare, ma nessuno si ricorda della legge di Dio e di Dio. Perché se noi abbiamo i problemi che abbiamo, non noi solo italiani, ma in ogni nazione del mondo, è a motivo di questo. C'è un conflitto tra gli esseri umani e il vero creatore, perché il creatore non esiste nella loro testa. Dio però non ha mai perduto il suo sabato. Il ciclo della settimana non è mai stato alterato nei secoli ed esisteva, guarda caso, anche al tempo di Noè. Quindi nel periodo tra la creazione di Adamo al periodo in cui dovevano ancora spuntare quel popolo che si chiamava Israele, molti secoli prima, al tempo di Noè, prima che venisse il diluvio, andiamo in Genesi 7:10, voi noterete che la settimana esisteva ancora, i sette giorni della settimana esistevano ancora, perché molti pensano erroneamente che il comandamento del sabato è stato inventato al tempo di Mosè, e quindi la chiamano la legge mosaica. Non è mosaica. In Genesi 7, nel versetto 10, c'è scritto che al termine dei sette giorni avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Se voi leggete l'intero capitolo 7, per conto vostro a casa, e il capitolo anche 8, 6, 7, 8, questi tre capitoli in cui si impernia l'episodio del diluvio, voi scoprirete che Dio parlava a Mosè nel giorno di sabato. E dopo questo settimo giorno Dio operava. Difatti lui aspettò la fine del sabato, la fine del settimo giorno prima di iniziare il diluvio. Ora, secoli dopo del diluvio, quando la parola, il verbo che era Dio si fece Cristo e rivelò di essere Emanuele, Dio con noi, forse egli non sapeva quale fosse il sabato originale. Lo sapeva. Forse osservò la domenica in onore al Dio Sole come facevano gli imperatori romani? O come facevano gli orientali? Niente affatto. Notate in Luca 4. Andiamo in Luca 4, vediamo una cosa molto significativa. In Luca 4, nel versetto 16, Gesù poi venne a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. A parte il fatto che se voi leggete il testo originale, questa espressione come era solito fare nemmeno esiste, perché gliel'hanno aggiunto gli evangelici. E in Luca capitolo 4, nel versetto 16, anche se noi volessimo eliminare questa frase, dice che Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e in giorno di sabato entrò nella sinagoga. Ma anche se vogliamo accettare che era suo solito fare, perché gliel'hanno aggiunto? Per far capire che lui lo fece perché era un ebreo. Lui lo fece perché era un ebreo, quindi era cresciuto come un ebreo e quella era un'usanza ebraica. Questa è la quarta menzogna. Difatti dicono che Gesù osservò il sabato perché quella era la sua usanza ebraica. Gesù invece osservò il sabato non per un'usanza ebraica, ma perché era il creatore del sabato. Lui era il creatore del sabato. Egli amava il sabato, perciò affermò di essere il Signore del sabato. Io sono il Signore del sabato. Per dire, io sono anche il creatore del sabato. E nessuno come me può sapere come va osservato, perché nascevano spesso diatribe fra lui e gli ebrei che pretendevano di sapere osservare il sabato. E Gesù invece diceva, voi lo osservate solo in apparenza, ma dentro di voi siete velenosi. Sapeva bene Gesù che il resto del mondo, non solo gli ebrei, ma anche il resto del mondo, sedotto com'era da Satana, non osservava il sabato ancora perché non lo conosceva, perché lui aveva fatto un patto con una sola razza. Ma con la sua risurrezione, la sua morte e risurrezione, lui fa un nuovo patto per un nuovo Israele, che deve essere composto da elementi chiamati da tanti popoli, razze e lingue. Quindi è stato grazie alla predicazione dei primi apostoli e alla testimonianza fedele dei primi cristiani durante i primi tre secoli, il sabato venne riconosciuto e osservato in molte parti dell'impero romano. E questo spiega perché il giorno di sabato si chiama sabato ancora oggi. Shabbat. Nonostante dovremmo dire che il cosiddetto Sacro Romano Impero, a cominciare dall'imperatore Costantino, abbia nel corso dei secoli fatto di tutto per distruggere il sabato, come anche spostarlo il settimo giorno al primo giorno, ingannando milioni di persone, facendo credere che quel primo giorno è il settimo giorno. Quindi noi vediamo che c'è in atto da parte di certi governanti dell'umanità, nel corso dei secoli, un grande inganno per allontanarci dal vero Dio. Non ci sono però riusciti, perché Dio non l'ha permesso e non lo permetterà. Gesù ha liberato il sabato da ogni legalismo e da errori ebraici, e ci ha insegnato a santificarlo con umiltà, con spirito d'amore sincero, nei suoi confronti e nei confronti del nostro prossimo, di ciascuno di noi. Il sabato, ricordiamolo, è il preludio, è l'ombra, è la caparra, è l'anticipo, è l'anticamera del regno di Dio. Quindi ricordiamo in conclusione, fratelli, sempre la scrittura, che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Chi dice di dimorare in Cristo deve camminare anch'egli come camminò Lui. E quindi il sabato è il segno, ricordiamolo, che distingue il vero popolo di Dio da chi invece non lo è. E non chiunque, detto Gesù, mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Quindi ecco perché noi osserviamo il sabato. Gesù dice, io sono il Signore, non cambio. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Beati tutti quelli che scelgono di entrare e di dimorare nello stesso riposo di Dio, perché non rimarranno delusi. Per loro c'è il regno di Dio.